Allora, sono le 9:30, siamo in diretta con Salvatore Cumino, ci senti?
Sì, buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, noi ti abbiamo chiamato per cercare di fare un po' di chiarezza su questa questione dell'ipotesi dell'introduzione del salario minimo in Italia. Innanzitutto, magari ti chiederei se puoi farci un quadro, insomma, diciamo a grandi linee su quella che è la situazione dei salari minimi europei e quindi anche, insomma, su quello che è un po' il contesto di partenza da cui l'Unione Europea decide di, insomma, di indicare all'Italia di introdurre a sua volta un salario minimo.
Sì, beh, insomma, diciamo subito una cosa, che parliamo di un tema regolativo del lavoro che è complesso, ha tanti aspetti tecnici che afferiscono alla sfera della contrattazione collettiva, oltre che della regolazione legislativa dei salari, che sono richiederebbero molto tempo e magari anche, come dire, conoscenze che eccedono le mie, che di solito per lavoro mi occupo sì di cambiamenti, di trasformazioni del lavoro, ma insomma, soprattutto sulle parti più che riguardano il diritto del lavoro, sono meno, non è proprio il mio campo, insomma. Però mettiamola così, io non credo che non si possa per ragione, partiamo dall'Italia, forse è più utile, poi magari vediamo cosa
Va
potrebbe
bene.
rappresentare questa direttiva. Attenzione, cominciamo subito, facciamo uno sforzo anche linguistico, noi la direttiva dell'Unione Europea non impone un bel niente. Cominciamo col chiarire questa cosa, magari ci arriviamo per gradi, insomma, perché è chiaro che non si può non partire in questa riflessione dalla questione salariale, che attenzione, vede in tutti i paesi, in tutta l'economia, capitalismo maturo, per velocità, diciamo, il mondo occidentale, per non dilungarci troppo, una tendenza pluridecennale di redistribuzione svantaggiosa per il lavoro e favorevole al capitale, degli incrementi di produttività e dei redditi e dei profitti. Questo lo vediamo in tutti i paesi, ma l'Italia all'interno di questo quadro più complessivo è un paese in cui la situazione salariale di chi vive di lavoro, per chi vive di lavoro, è particolarmente critica. Valgano pochi esempi che sono anche fatti anche abbastanza noti, di cui si è discusso molto. È l'unico paese tra i paesi sviluppati nel senso di aderenti all'OCSE, in cui la variazione dei salari annuali medi tra il 1990 e il 2020, parliamo degli ultimi 30 anni, è diminuito, per dire, è aumentato anche in Grecia, sia pure di poco, ecco. È un paese con una struttura salariale complessiva che paga un divario verso i paesi con cui, diciamo, i commentatori dei grandi giornali amano confrontare l'Italia. Io penso peraltro che sarebbe anche fuorviante dipingere un quadro uniforme a tinte fosche. Ci sono settori anche in Italia in cui i salari sono a livelli almeno dignitosi, però è un paese particolarmente stratificato, con una componente molto più ampia che altrove di economie, settori, imprese e di conseguenza lavoratori, diciamo, tra virgolette, periferici, con quote di lavoro sottopagato, anche nei settori cosiddetti ad alta intensità di conoscenza. Io sto usando il linguaggio che normalmente viene utilizzato in questi contesti. Anche in questi settori abbiamo una situazione di quote di lavoro sottopagato particolarmente ampia. Mettiamo così, nel 2019 il valore mediano, quello che spacca a metà la redistribuzione del reddito, era di 11,40 euro lordi, 10,60 circa per gli operai, però in tantissimi settori siamo al di sotto di 9 euro lordi, e se andassimo diciamo nella parte più bassa della distribuzione dei redditi, abbiamo ampie componenti che non raggiungono i 7 euro, insomma. Quindi insomma, questa è la situazione italiana che ciascuno conosce, e quindi diciamo un paese in cui in teoria, e sto dicendo in teoria, l'eventuale introduzione di un salario minimo legale è un aggettivo importante in questa discussione, è chiaro che si tradurrebbe perlomeno diciamo in un incremento salariale, soprattutto per queste componenti che però, ripeto, sono molto ampie del mercato del lavoro. È chiaro che il dibattito ha subito un'accelerazione, perché già a fine 2021 l'Unione Europea aveva recepito la proposta per l'istituzione di un salario minimo europeo, e in questi giorni è stato aggiunto questo famoso accordo di cui parlano tutti i giornali, tra il Consiglio, il Parlamento e la Commissione dell'Unione Europea, per una direttiva per un salario minimo. Attenzione, prima di tutto si è raggiunto l'accordo per la direttiva, ma poi l'iter deve andare avanti e poi dovrà essere approvata, tanto per iniziare, al Parlamento e al Consiglio dell'Unione Europea, e poi occorrerà però vedere se e come sarà recepita e troverà applicazione nei diversi paesi. Perché ecco, questa è una cosa importante da dire, perché nella discussione spesso si dice qual è la traduzione. Ah, l'Europa ha raggiunto l'accordo sul salario minimo, si fissa un tetto salariale adeguato ovviamente alle caratteristiche dei salari e del costo della vita dei differenti paesi, e tutti poi faranno una legge per cui si adeguano. No, la direttiva non dice assolutamente questo va insomma chiarito prima di tutto. La direttiva è essenzialmente un indirizzo generale dell'Unione Europea rivolto ai paesi membri, volto a dire: prendetevi un po' più a cuore la questione salariale. Io adesso lo traduco così malamente in soldoni, ma perché di questo sostanzialmente stiamo parlando. Perché cosa dice? Io non ho studiato ancora il testo della direttiva, quindi potrei dire delle fesserie, ma da quanto leggo essenzialmente la direttiva prevede che i paesi che hanno già un salario minimo fissato per legge debbano essenzialmente diciamo mettere in campo dei sistemi di monitoraggio per il suo aggiornamento. E hanno fatto anche quindi parliamo di 21 dei 27 paesi membri, tra questi non c'è l'Italia, in cui un salario minimo non è fissato. La maggioranza dei paesi europei ha un per rispondere a parte della domanda, ha un provvedimento di questo tipo, ha una legge di questo tipo, peraltro la situazione è molto diversa. Faccio degli esempi: si va al paese con salario minimo inferiore, la Bulgaria, che ovviamente ha anche un costo della vita inferiore, si parla di circa 330 euro. Per capirci, insomma, Germania e Francia, la Germania è arrivata da poco questo provvedimento, insomma, però hanno diciamo per legge un salario minimo che si aggira intorno ai 1600 euro lordi mensili. Diciamo, per dirla in soldoni, se applicassimo la fiscalità italiana saremmo sui 1250-1300 netti. In Spagna siamo intorno ai 1100 euro. Insomma, normalmente chi ha un salario minimo si colloca tra il 40 e il 50% del salario medio. Questa è la situazione nei paesi in cui esiste. In Italia i minimi attualmente sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. Non esiste in altra parola un salario minimo. Io dico queste cose sono più che conosciute, però ditemi voi se sto...
No, non c'è niente troppo, di scontato, no? Quindi procedi
okay. Pure. Ecco, allora i minimi sono stabiliti dalla contrattazione collettiva, ossia dai contratti firmati dalle organizzazioni degli imprenditori, datoriali, dei padroni, insomma, no? E dalle organizzazioni sindacali. L'Italia è però un paese formalmente ad elevata copertura della contrattazione collettiva, perché adesso potrei dire delle cifre non del tutto esatte, ma a grandi linee vicine al reale, in cui più o meno l'80% dei lavoratori dipendenti è coperto dalla contrattazione collettiva. Allora, la direttiva dell'Unione Europea più che diciamo spingere per l'introduzione di un salario minimo legale, che non c'è, non è previsto dalla direttiva, spinge molto perché la via contrattuale, ossia diciamo nei paesi in cui la contrattazione collettiva è molto, copre un numero molto inferiore di lavoratori, venga estesa e ampliata fino a raggiungere esattamente più o meno l'80%, questo è il target che più o meno viene indicato, viene fissato, no? Da noi è già così, il che però, come vedete per i dati che vi ho detto prima, non esclude che abbiamo una situazione dei salari come quella indicata prima. Cosa significa questo? Allora, chiariamo cosa vuol dire che i minimi sono stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ogni contratto stabilisce un minimo salariale, però parliamo di situazioni molto diverse a seconda della capacità, della forza contrattuale in un settore. Insomma, abbiamo settori con dei minimi salariali stabiliti per contratto abbastanza, diciamo, dignitosi, stante ovviamente insomma le condizioni del potere d'acquisto, il costo della vita, insomma, del nostro paese, e settori in cui, pur essendo tutelati dalla contrattazione collettiva, diciamo i minimi salariali sono molto bassi, cioè inferiori, per capirci, anche a 7 euro lordi l'ora. Noi da un lordo dobbiamo togliere per arrivare un netto più o meno a 30, adesso anche qui mal contati un 30%, insomma, no? E quindi vuol dire che questo significa che anche l'eventuale estensione, che per l'Italia non è un obiettivo perché c'è già in realtà della contrattazione collettiva in sé, non è che produrrebbe così significativi miglioramenti, insomma, no? C'è un tema aggiuntivo che riguarda molto il nostro paese, che è caratterizzato da una proliferazione di contratti, di cui alcuni firmati da sigle assolutamente poco rappresentative, insomma, no? Comunque create, sigle create per comodità, diciamo, no? Che rappresentano pochissime imprese e organizzazioni dei lavoratori create di comodo, che fanno concorrenza anche ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiori, no? Questo è un argomento, si chiamano in gergo i contratti pirata, insomma, sono assolutamente legali. Allora, questo nel dibattito spesso è utilizzato come motivazione che dovrebbe favorire, diciamo, l'applicazione cosiddetta erga omnes dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi. In altre parole si dice, per un settore, anziché avere la situazione attuale come oggi, in cui esistono contratti collettivi tra loro concorrenti, di cui alcuni con salari più alti, altri con salari più bassi, quello che firmano Confindustria, sto esemplificando, CGL, CISL e UIL, vale per tutti i lavoratori del settore. Questo effettivamente metterebbe fuori gioco i cosiddetti contratti pirata, che però, va detto, riguardano una minoranza di lavoratori, anche se poi sono quelli con i salari veramente più mortificanti, che rappresentano un insulto, insomma, dove si colloca una buona parte dei cosiddetti lavoratori poveri, no? Dei working poor. Però attenzione, questo non significa che i contratti sottoscritti dalla Confindustria, Confcommercio, dalle organizzazioni più rappresentative e dai maggiori sindacati poi in sé assicurino condizioni salariali molto più vantaggiose. Molti di questi contratti collettivi sono, infatti, si collocherebbero, insomma, erogano salari che si collocano al di sotto, ad esempio, di quella che per alcune proposte di legge per l'introduzione di un salario minimo in Italia individuato come pavimento minimo, che era stato indicato, per esempio, in una delle proposte di legge più discusse, nei 9 euro lordi orari. Io non so se ho chiarito.
Sì, certo. Senti, molto brevemente, quali sono un po' le parti in gioco nel volere o non volere questo, questo che chiamiamo salario minimo, però insomma come ci hai spiegato tu poi alla fine è un po' un'altra cosa, però comunque volevamo un po' chiarire la posizione insomma del PD, dei sindacati e quali sono i pro e i contro che spingono le varie fazioni in gioco.
Ok, e questo è importante. Allora, mettiamola così, la risposta dipende, perché allora, piccola premessa, ma l'introduzione di un salario minimo legale produrrebbe effetti positivi nelle condizioni salariali. Io su questo non ho elementi per dirlo a monte. È chiaro che diciamo che l'introduzione di strumenti che amplino la possibilità da parte di ciascun singolo lavoratore, ciascuna singola lavoratrice di rifiutare contratti particolarmente offensivi dal punto di vista delle condizioni retributive è comunque un qualcosa di positivo. Dipende molto dal come lo si fa e dal quanto. Il quanto è molto importante. Allora, cominciamo col dire che di cosa stiamo parlando? In Italia avevamo diverse proposte di legge, quella che arrivò a uno stadio di discussione più avanzato fu quella proposta dall'ex ministro del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, no? Che prevedeva una via intermedia tra la via contrattualistica, ossia si diceva i minimi sono quelli stabiliti dai contratti collettivi, quindi rispettiamo per così dire la libertà delle parti sociali di fare contrattazione, e però stabilendo un pavimento minimo che era appunto di 9 euro lordi. Secondo i calcoli dell'INPS, con questo criterio almeno il 30% dei lavoratori avrebbero avuto un incremento, dovuto avere un incremento salariale. Poi c'è sempre il rischio anche che invece chi ha minimi salariali più elevati rischi poi di doverli livellare verso il basso, ma questo lo si può vedere solo in futuro. Va detto però che in Italia di favorevoli a questa soluzione sono veramente pochi. Diciamo una soluzione adesso caldeggiata essenzialmente da 5 Stelle, poi non so se nel frattempo abbiano cambiato idea, come si stiano adeguando nel dibattito. Quella era la loro proposta di legge. Ci sono altre analoghe, ma che senza la minima possibilità di andare avanti. L'altra bozza su cui si è discussa è quella dell'attuale ministro del lavoro, Orlando, del PD, che a me risulta non contenga un riferimento a un pavimento minimo, ossia si dice spinge per l'applicazione, come abbiamo detto prima, erga omnes dei contratti, dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi. È un incentivo alla contrattazione collettiva, è un incentivo alla ricerca di definire dei minimi salariali adeguati all'interno però della contrattazione collettiva. Rispetto a questa proposta è allineato anche il PD, diciamo. Ma il vero problema non è dal mio punto di vista non è tanto cosa, le vere ostilità non vengono dal mondo dei partiti, tutti i partiti di centrodestra sono contrari a una regolazione per legge dei minimi salariali, ma insomma diciamo anche all'interno dello stesso PD la situazione è tiepida. Le vere ostilità vengono proprio dal sistema delle parti sociali, sia da parte sindacale, con una differenza, la CGIL si è dichiarata favorevole, no, con non pochi mal di pancia, diciamo all'ipotesi contrattualistica, ossia i minimi salariati sono definiti dalla contrattazione, per intuitive ragioni. Se i minimi salariali sono fissati per legge, lo dico, ma noi che ci stiamo a fare? Sostanzialmente ci togliete l'acqua.
È chiaro, certo.
Sostanzialmente, no? Ma lo stesso lo dice in modo molto più radicale Confindustria, che è la vera forza ostile a una regolazione dei minimi salariali, e all'interno delle grandi organizzazioni sindacali la CISL. Qui bisogna fare un ragionamento più complessivo, come mai se ne dibatte così tanto? Noi ci immaginiamo spesso, come dire, il sistema capitalistico quasi come una spectre, no? Da fin di 007 unitaria. Ma in realtà le divisioni sono tante, ci sono tante frazioni di impresa, tante frazioni di capitalismo. Il Festival dell'Economia di Torino è stato, come dire, la vetrina di rappresentazione di una certa elite accademica intellettuale, ma con addentellati in pezzi di mondo economico, che tra virgolette sarebbe la componente progressista che vuole introdurre il salario minimo. Ma abbiamo molte componenti dell'imprenditoria italiana che sono contrarissime a queste cose. Io non credo però che dovremmo ragionare di qua ci sono i buoni, di là ci sono i cattivi. Dobbiamo ragionare sul fatto che ci sono pezzi di mondo economico e di elite economica che chiaramente iniziano a fare i conti con i costi economici di un eccesso di disuguaglianza, di un eccesso di contenimento salariale, e questo è il senso della direttiva dell'Unione Europea. In altre parole, se non ci fosse la consapevolezza delle inefficienze, dei malfunzionamenti, dei danni che genera l'economia stessa, l'economia capitalistica, l'eccesso di contenimento salariale, se non avessimo avuto 10 anni di cosiddetti partiti, movimenti populisti che hanno in parte raccolto comunque loro malgrado, io non voglio dare adito a fraintendimenti su questo, insomma, ma loro malgrado comunque delle domande anche confuse ma molto presenti nella società di contenimento del loro deragliamento, declassamento, impoverimento. Se non avessimo avuto i gilet gialli in Francia, non avessimo avuto tutte queste situazioni, probabilmente le stesse istituzioni europee non sarebbero state così incentivate. Io di questo ne sono convinto, ovviamente non ho controprove prove per affermarlo, insomma, ma credo che chiaramente si stia creando un clima di questo tipo, con una contrapposizione in Italia molto forte tra i settori molto legati, settori dell'economia e dell'industria molto legati al contenimento salariale, alla moderazione salariale, all'integrale ricattabilità, e pezzi di elite che dicono facciamo attenzione perché così seguiamo il ramo su cui siamo seduti.
Certo, ma infatti io mi ricollego un po' a queste ultime cose che dicevi, che penso siano particolarmente centrali un po' nell'analisi anche più a livello generale, no? E quindi ti chiederei se puoi approfondire un po' in questo senso, ovviamente senza la pretesa di fare previsioni, però cercando di capire un po' qual è, no, la tendenza generale verso la quale si sta andando in Italia, e l'Italia poi ovviamente collocata in uno scenario più generale, e come anche questo tipo di proposte, dal reddito di cittadinanza a questa questione del salario minimo eccetera, si inseriscano appunto nel processo che accennavi prima, no? Di declassamento, di appunto parti della società che negli ultimi anni stanno vedendo un progressivo impoverimento, e quindi come si inseriscono questi dispositivi, e anche insomma se possono essere in qualche modo una prima risposta anche a delle altre spinte che si vedono, un po' quelle a cui accennavi tu, ma anche tutta la questione delle grandi dimissioni di cui si parlava rispetto agli Stati Uniti, oppure la questione, insomma, del rifiuto anche in qualche modo di determinate condizioni.
È una domanda molto composta, no? Su cui ovviamente ti dico cosa penso, insomma vi dico che sì. Ovviamente non è molto allora, il mio punto di vista è che comunque sia, pensiamo al reddito di cittadinanza. Io, a una certa età, ho fatto parte di quelli che 20 anni fa facevano i cortei, la Mayday, insomma, avevamo come parola d'ordine fondamentale l'introduzione di un reddito incondizionato di base. Insomma. È chiaro che quelle spinte che furono incorporate, ovviamente in forma più moderata, depotenziata, si dirono poi nella proposta di legge, e poi divenuta legge e portata avanti dal Movimento 5 Stelle. Quello che abbiamo visto nella pratica è molto distante da quello che auspicavamo, insomma. Però vediamo che pur un dispositivo così depotenziato, c'è qualche elemento di tutela, lo ha fornito. Io non parlo tanto del fatto di fatto un sussidio per le aree più, per gli strati più poveri della popolazione, però in certi settori, in certe aree territoriali del paese, tutto sommato è in grado di spingere una parte del, soprattutto di quei settori più esposti alla condizione di salari offensivi, come dicevo prima. E molti hanno iniziato a dire, ma a farne un uso, fatemi il termine, a farne un controuso proletario di questa legge, insomma, no? Per poi magari sono gli stessi che dicono, io faccio un po' di nero, faccio dei lavoretti in nero, mi metto adesso, non va di unirmi a quella, spero che si capisca cosa voglio dire.
Sì, insomma, sì. No?
Insomma, e comunque dal loro punto di vista qualche elemento di tutela garanzia in più lo dà. Io credo che un salario minimo legale con pavimento minimo avrebbe comunque questa funzione, quindi sarebbe comunque un qualcosa che comunque non è la panacea, ma fornisce qualche strumento in più. È chiaro che poi io sono convinto che miglioramenti salariali, condizioni redistributive più generali richiedono grandi processi di azione collettiva, di organizzazione, mobilitazione, insomma quello che non vediamo da diversi decenni, sostanzialmente, no? Quando in Italia i salari sono balzati verso l'alto, sono balzati a seguito del lungo 68, insomma. Quindi questo vale come premessa generale. Credo che questi elementi possano fornire qualcosa in quella direzione. Le grandi dimissioni è un grandissimo tema. Bisogna capire prima di tutto se sono grandi e se sono dimissioni. Questo perché se no si rischia di dar vita, secondo me, a dei cortocircuiti interpretativi, no? In cui diventa immediatamente il rifiuto del lavoro, il rifiuto delle condizioni. Più può darsi che vi siano settori che di forza lavoro, di persone, di lavoratori che davvero agiscono in questa direzione, però è un elemento comunque importante, perché adesso una parte delle dimissioni sono ricollocazioni. Io mi licenzio e magari vado alla ricerca di condizioni migliori.
Certo.
Però la cosa interessante è capire, sarebbe capire, questo invece può darsi, che l'auspicio che sia davvero così, e che questi dispositivi possano contribuire ad andare in quella direzione. Può darsi che vi siano in tanti che oramai inizino a rifiutare, come dire, l'idea che la loro insomma, impegnarsi in una corsa, in una rincorsa continua all'autosfruttamento, all'accettazione di tutto, può darsi che si siano rotti dei meccanismi per alcuni settori. Questo sarebbe, chiaramente sarebbe da indagare, sarebbe un grande passaggio. Certamente potrebbe anche voler dire una cosa ancora più importante, che il lavoro, il possesso di un lavoro nella percezione di molti cessa di essere un canale di diciamo di identificazione e di integrazione. Però sono domande, non sono come dire affermazioni, che contengono anche delle controindicazioni, perché poi insomma alla fine bisogna capire cosa consente alle persone di sostenersi, di comunque di riprodursi e di avere un reddito, che comunque comunque rimane tuttora una condizione fondamentale per poter vivere, insomma. Penso che per molti settori insomma non sia tanto dato questa possibilità, insomma, per molti settori. Io sono convinto che in Italia questa discussione non partorirà un vero provvedimento, per tornare al salario minimo, un provvedimento. Le resistenze sono molto forti. Certamente si arriverà a un qualcosa che diciamo sarà chiamato salario minimo, tendenzialmente basato sulla contrattazione collettiva. E attenzione, dove per contrattazione collettiva intendiamo anche il monopolio della contrattazione da parte delle grandi organizzazioni, e che però chiaramente otterrà l'effetto, diciamo, perlomeno di spiazzare o di rendere ulteriormente difficile, diciamo, per quell'imprenditoria che cerca il lavoro a 5 euro sostanzialmente, di trovare personale disponibile. Certo, poi la fantasia e la capacità di aggirare le norme è sempre molto ampia. È facile ipotizzare che questo possa significare ad esempio un ritorno verso contratti alternativi all'assunzione, che in certe fasi del nostro paese hanno avuto una forte estensione. Oggi sono un po' meno utilizzati, ma sono poco utilizzati anche perché spesso non servono quando tu hai salari così bassi, sai.
Non è che rappresentano un vantaggio. E va bene, Salvatore, noi ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento. E insomma ti auguriamo un buon prosieguo di giornata.
Anche a voi, grazie.
Grazie, ciao. Grazie.